Destineremo in parte per sostenere la spesa legata all'assistenza educativa scolastica e in parte per dare contributi alle famiglie in disagio economico. Prevediamo un'entrata di 23.000 euro per il rimborso spese per le elezioni europee che trovano corrispettive uscite legate ad acquisti specifici e lavoro straordinario. Mettiamo a bilancio un capitolo sia in entrata che in uscita di 20.000 euro relativamente ai contributi che le aziende possono concedere in campo culturale beneficiando delle agevolazioni legate all'Art Bonus. Eliminiamo dalle entrate il trasferimento statale legato al Fondo Emergenze Biblioteche per 6.500 euro e la corrispettiva spesa. Nel lato spesa, oltre alle partite corrispettive di cui sopra, prevediamo un aumento del compenso del revisore per 2.800 euro, di cui parleremo nel prossimo punto. Prevediamo una diminuzione della spesa manutentiva dell'impianto di illuminazione pubblica a seguito dell'ammodernamento per 13.200 euro. Per l'annualità 2025 prevediamo sempre l'istituzione del capitolo sia in entrata che in uscita di 20.000 euro relativamente ai contributi che le aziende possono concedere per l'Art Bonus ed eliminiamo dalle entrate il trasferimento statale legato al Fondo Emergenze Biblioteca e la naturale corrispettiva spesa. Prevediamo inoltre maggiore spesa legata alla manutenzione dell'impianto di sorveglianza per 1.200 euro annui e una minore spesa sempre legata alla manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione per 6.200 euro. Per l'annualità 2026 inseriamo sempre i capitoli sia in entrata che in spesa legati all'Art Bonus con stanziamento per 10.000 euro ed eliminiamo sempre le entrate per il trasferimento statale legato al Fondo Emergenze Biblioteche per 6.500 euro, sempre eliminando anche la corrispettiva spesa, oltre a sempre all'inserimento del capitolo legato alla manutenzione dell'impianto di videosorveglianza, quindi sempre 1.200 euro. Con la presente variazione permangono gli equilibri di bilancio e sono rispettati i vincoli di finanza pubblica. Il revisore ha espresso parere favorevole con verbale 104 del 4 marzo 2024.
Grazie, qui possiamo aprire il dibattito. Chiedo se ci sono interventi in merito. Non ci sono interventi sulla proposta numero 10. Prego, parola al consigliere Valli. Prego.
Valli. Volevo capire meglio questa cosa dell'emergenza biblioteca, non ho capito bene perché togliamo i 6.500.
Rinaldi, togliamo i 6.500 perché non arrivano più i fondi dallo Stato. Punto. Lo Stato non finanzia più. E se è molto semplice. Sì, no, no, nel senso. Era un fondo emergenziale stanziato direttamente, diciamo, dal governo centrale e che comunque aveva una durata e non è stato più rifinanziato.
Grazie. E invece la questione dei 44.000 erotti per la videosorveglianza sono solo per Nova Fentia? Perché hai detto che
No.
siamo capofila.
Siamo a capofila ed è per tutti i 7 comuni. Quindi sarà un intervento per installare delle telecamere in tutti i 7 territori comunali, dopo chi più, chi meno. E comunque oggi inseriamo i soldi a bilancio. Poi prossimamente in consiglio arriverà la convenzione dove veremo appunto, saremo noi il comune capofila. E sottoscritta dagli altri comuni che parteciperanno al progetto. E quindi avremo anche il progetto, insomma.
Benissimo, grazie. Procediamo ora alla votazione della proposta numero 10. Voti favorevoli. In questo caso 8. Contrari. 4. Nessuno astenuto. Immediata eseguibilità. Voti favorevoli. 8. Contrari. 4. E nessuno astenuto. Il Consiglio approva. Al punto 5, in ordine del giorno, la proposta numero 11 prevede la nomina del revisore unico dei conti, periodo dal 1 aprile 2024 al 31 marzo 2027. L'assessore Rinaldi nuovamente prenderà la parola.
Rinaldi, il nostro comune, avendo una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico dei conti. Visto che con delibera di Consiglio Comunale del 24 marzo 2021 era stato nominato il dottor Graffiedi Massimiliano per il triennio 2021-2024 e che il 31 marzo 2024 l'incarico dello stesso va a scadenza, abbiamo chiesto alla Prefettura, con nota del 13 febbraio 2024, di procedere con l'estrazione a sorte dei nominativi inseriti nell'elenco dei revisori per la Regione Emilia-Romagna. In data 22 febbraio la Prefettura ha comunicato l'esito dell'estrazione a sorte inviandoci l'elenco dei seguenti tre nominativi: Francesco Macri, primo revisore estratto, Trombetta Rosa, prima riserva estratta, Zanichelli Corrado, seconda riserva estratta. Vista la disponibilità manifestata dal primo revisore estratto e verificate l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e di rispetto dei vincoli previsti dalla legge, proponiamo la nomina del dottor Francesco Macri, iscritto all'albo dei revisori commercialisti ed esperti contabili presso l'Ordine di Bologna, a revisore unico dei conti a decorrere dal 1 aprile 2024. Preso atto che con decreto ministeriale del 21 dicembre 2018 sono stati aggiornati i compensi massimi spettanti agli organi di revisione e che in base alla popolazione del nostro comune tale limite è per noi fissato in 10.150 euro, visto che al precedente revisore era stato concesso un compenso di 6.000 euro, oltre ad oneri fiscali e contributivi se dovuti, visti gli orientamenti dettati anche da sentenze delle Corte dei Conti sui compensi minimi, proponiamo di aggiornare il compenso per il dottor Francesco Macri ad euro 7.900, oltre ad oneri fiscali e contributivi se dovuti, e stabilire nei modi e nei limiti delle normative vigenti, nonché del regolamento comunale di contabilità, i rimborsi spese, con la particolarità che per l'utilizzo del mezzo proprio verrà applicato il costo chilometrico secondo le tabelle ACI di riferimento.
Sì. Chiedo se ci sono osservazioni. Non ci sono osservazioni sulla proposta. Procediamo a questo punto alla votazione. Voti favorevoli, unanimità. L'immediata esecutività, voti favorevoli, unanimità. Il Consiglio approva. Punto 6, con la proposta numero 7 in ordine del giorno, la convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società Lepida SCPA e relativa approvazione. Illustra la proposta l'assessore Amadei.
Sì, allora il Comune di Nova Feltre è socio di Lepida SCPA con una quota di partecipazione pari allo 0,0014% del capitale sociale. La società Lepida, organizzata secondo il modello dell'in-house providing, è stata costituita con lo scopo di progettare e realizzare una rete a banda larga in grado di collegare in fibra ottica le sedi della pubblica amministrazione ed è soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Emilia-Romagna e realizza con essa la parte più importante della propria attività ed è assoggettata in quanto società partecipata al controllo analogo a quello esercitato dalla Regione e dagli altri enti partecipanti sulle proprie strutture organizzative, d'intesa con il Comitato Permanente di Indirizzo e coordinamento con gli enti locali di cui la legge regionale 11/2004. E l'adesione alla suddetta società permette al Comune di Nova Feltre di partecipare compiutamente agli obiettivi della rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna, così come previsti dalla richiamata legge 11/2024. E, al fine di garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, i soci di Lepida hanno ripetutamente espresso l'intenzione di disciplinare l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su tale società in conformità con il modello organizzativo di società in-house providing, quindi demandandolo al Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento, secondo le disposizioni dettate da una convenzione quadro avente natura pubblicistica. E la Regione Emilia-Romagna, con la nota 13.267 del 21 dicembre del 2023, ha trasmesso la convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto sull'EPIDA e, secondo schemi condivisi in occasione dell'Assemblea dei Soci, che si era tenuta il 19-12-2023 e già approvati all'unanimità dal Comitato Permanente di Indirizzo nelle sedute di ottobre e novembre 23. E l'entrata in vigore di questa convenzione, prevista alla data della sottoscrizione, avrà una durata di 5 anni, rinnovabile una volta sola per un massimo di ulteriori 5 anni. E, quindi è necessario confermare e dare piena attuazione alla configurazione della società Lepida SCPA, quale società in-house per lo svolgimento dei servizi e delle attività di interesse generale previste dalla legge regionale 11/24 e 1/2018, e a tal fine quindi disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dell'attività di direzione, coordinamento e supervisione e controllo su Lepida da parte dei soci. E pertanto si chiede a questo Consiglio Comunale di approvare lo schema di convenzione quadro che disciplina l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo di controllo di competenza dei soci della società e di autorizzare il sindaco pro tempore o un suo delegato alla sottoscrizione della stessa mediante la firma digitale e di dare atto che l'entrata in vigore della convenzione in argomento è prevista alla data della sottoscrizione e che la stessa avrà una durata di 5 anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori 5 anni.
Grazie. Ci sono interventi? No. Procediamo a questo punto alla votazione della proposta. Voti favorevoli, unanimità. Immediata esecutività, voti favorevoli, unanimità. Il Consiglio approva. Proposta numero 6 al punto 7, in ordine del giorno, l'approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata del Centro di Educazione alla Sostenibilità CEAS, Valmarecchia. Cedo la parola all'assessore Vannoni.
Vannoni. Sì, allora quello che sottoponiamo alla vostra attenzione e al vostro voto è appunto uno schema di convenzione che sta passando in tutti i consigli comunali che sono insomma dei comuni che sono indicati in convenzione e quindi necessita appunto di approvazione proprio perché si parla di una gestione unificata. Vi faccio un po' il cappello per contestualizzare l'argomento. Qui stiamo parlando appunto, allora innanzitutto l'agenda 2030 dell'ONU è del 2015 e ha tutta una serie di norme che sono norme di riferimento per le politiche e le azioni sia del governo nazionale, regionale e locale in merito a diciamo l'argomento proprio a diversi argomenti tra cui anche quello che riguarda il CEAS e quindi l'ambiente. E poi nel 2016 una legge regionale ha attribuito ad ARPAE la competenza di gestire queste attività di informazione e di educazione alla sostenibilità della regione, e proprio in maniera appunto compiuta per dare continuità a quello che è il programma regionale triennale che comunque viene deliberato dalla regione. E nel 2016 sono state assegnate ad ARPAE anche le risorse umane e finanziarie relative a queste competenze in materia di educazione alla sostenibilità e successivamente ARPAE ha istituito una si chiama CTR, quindi un centro tematico regionale che ha proprio questa funzione. Adesso ve la faccio breve, ma sostanzialmente i CEAS, che sono i centri di educazione alla sostenibilità, quindi alla sostenibilità ambientale, hanno bisogno di essere accreditati, quindi nel novembre dell'anno scorso, con la scadenza del 14 novembre 2023, l'Unione Valmarecchia ha partecipato al bando per l'accreditamento, quindi ARPAE ha indetto un bando. dove voleva verificare che i CEAS del territorio fossero ancora attivi e comunque si dovevano accreditare. Poi è stata prevista comunque una proroga per i comuni alluvionati e la proroga scade alla fine di questo mese, del motivo per cui rispetto a quella scadenza lì siamo ancora in itinere. E, soprattutto noi, insomma, altri sicuramente hanno già chiuso la partita. E, quindi entro il 31 marzo ci sono ancora i tempi per la presentazione di tutta la documentazione, ovviamente per i comuni colpiti dall'alluvione, come vi dicevo. E, allora, questa parte ve la leggo perché è comunque sostanziale. Allora, precisato che il CEAS Valmarecchia, operante da diversi anni, avendo sede nel comune di Nova Feltria, che rientra nell'elenco dei comuni alluvionati, ha potuto usufruire di questa proroga per completare le procedure di accreditamento. Che l'accreditamento del CEAS Valmarecchia, come scopo quello di mantenere e gestire in forma associata fra l'ente Unione Comuni Valmarecchia, che è titolare, e i comuni di Sant'Arcangelo, Verucchio, Poggio Toriana, Nova Feltria, Casteldelci, Sant'Agata Feltria e Talamello, per porre in essere le seguenti attività principali. E promuovere nella popolazione giovane e adulta lo sviluppo di conoscenze, consapevolezze, comportamenti e capacità di azione a livello individuale e sociale, idonei a perseguire la sostenibilità ambientale, sociale, economica e istituzionale attraverso i metodi e gli strumenti educativi, partecipativi e comunicativi. Un altro obiettivo è promuovere un'educazione alla sostenibilità come definita dai principi suddetti, che integrano in un disegno comune gli aspetti globali e locali della cittadinanza attiva, della pace, della democrazia, dei diritti umani, dello sviluppo equo e solidale, della tutela della salute, le pari opportunità, della cultura, protezione dell'ambiente e alla gestione sostenibile delle risorse naturali. Promuovere la raccolta e la diffusione delle informazioni relative al concetto di sostenibilità, fungendo da divulgatori di informazioni in materia di ambiente e sviluppo sostenibile. Sviluppare, congiuntamente con gli altri enti, la collaborazione tra il sistema scolastico e dell'alta formazione, le agenzie scientifiche, le imprese, il volontariato e l'associazionismo, affinché i principi e i valori che stanno alla base dello sviluppo sostenibile divengano parte integrante della cultura quotidiana dei cittadini. E infine promuovere nel quadro del sistema regionale INFEAS, mediante adeguati progetti formativi e sistemi di documentazione e di valutazione di strutture e attività, la continuità e la qualità delle azioni educative e comunicative attraverso il riconoscimento e la valorizzazione dei centri e delle strutture territoriali permanenti e di scuole, istituti scolastici e le loro reti che perseguono l'educazione e la sostenibilità. Ecco, quindi questi che vi ho letto sono gli obiettivi che poi ritrovate anche nello schema di convenzione, che riassumono sostanzialmente le azioni che il CEAS può andare a fare. Come vi dicevo, in questo momento noi andiamo a diciamo così, dichiarare che l'Unione Valmarecchia vuole avere un CEAS di riferimento per tutta la Valmarecchia, dove appunto se ci saranno progetti che i comuni vorranno portare avanti potranno comunque farlo attraverso appunto questa titolarità che è in unione. Per quello che riguarda le risorse, mi dicono che di solito escono dei bandi che mettono a disposizione delle risorse ai quali si potrà partecipare una volta che ci saremo accreditati. Quindi questa è un'azione anche prodromica per poter arrivare anche a quell'aspetto lì. Voi trovate citato, e soprattutto per la parte un po' più operativa, il comune di Poggio Toriana, perché lì c'è l'oasi WWF che conoscete bene. E quindi credo di aver spiegato tutti gli aspetti. Dopo, non so, sulla durata, la durata della convenzione è fissata fino alla fine dell'anno del 2029. E, penso di aver detto quasi tutto. Non so se avete domande.
Grazie, ci sono interventi. Parola alla consigliera Borghesi.
Borghesi, posto che anticipiamo già il nostro voto favorevole, vorremmo sottolineare due cose di cui in realtà abbiamo già avuto comunque modo di confrontarci come sempre durante il preconsiglio, però... soprattutto anche nella convenzione salta all'occhio che mancano dei comuni, alcuni comuni importanti del nostro territorio, in particolare Pennabilli, Maiolo, San Leo e Montecopiolo. Quindi secondo me questo adesso Mi sembra di aver capito che forse ci sia stato anche un problema di comunicazione, se lo così lo vogliamo chiamare, però già questo mi sembra significativo no, quando si cerca di portare sul territorio dei progetti comuni anche su un tema così importante, secondo me già questo è un fattore insomma negativo. E poi invece un'altra cosa riguarda è sostanzialmente una domanda. Nella parte della convenzione, l'articolo 6, dove ci sono le forme di consultazione in cui viene previsto il gruppo di coordinamento. Allora, qui si dice che il gruppo di coordinamento è composto da uno o più rappresentanti designati da ciascun ente aderente. E allora, ecco, volevo capire come sono designati questi rappresentanti, dato che poi anche il gruppo di coordinamento ha delle funzioni importanti, anche rispetto a quelli che sono l'organizzazione, la gestione dei servizi, anche gli aspetti economico-finanziari.
Allora, in merito alla prima osservazione che hai fatto, dico solo questo. Io alla tua domanda l'ho posta alla dirigente dell'Unione dei Comuni, che mi ha risposto che i comuni che sono presenti in convenzione sono i comuni che hanno aderito, quindi non pervenuto il motivo della non adesione. Potrebbe essere un'assenza, che ne so, nella giunta dove se ne è discusso, però dico anche che è specificato nella convenzione che i comuni possano sia andarsene che anche rientrare con l'unanimità degli altri, quindi diciamo che questa è una situazione che si può assolutamente sanare se qualcuno insomma fosse stato dimenticato per ovvi motivi. E invece in merito a questo articolo 6, sì, allora premetto che non ho condiviso con la mia maggioranza, però siccome perché noi in questo momento stiamo provando, diciamo in maniera anche molto tecnica, una convenzione che sta andando nei comuni, come vi dicevo, e quindi questi aspetti successivi non sono credo neanche stati ragionati o sviluppati. Comunque qui viene detto che appunto i singoli comuni possono nominare uno o da uno a due referenti. Io ho pensato, leggendolo, che insomma noi potremmo, come abbiamo fatto altre volte, nominare uno di maggioranza, uno di minoranza e sottoporlo all'Unione. Adesso ve la do in questa cosa in termini potenziali, perché bisognerebbe capire anche cosa fanno gli altri comuni, quindi credo che sarà un ragionamento che sarà sottoposto poi alla giunta dell'Unione, insomma anche come condivisione, però per noi penso che non ci siano problemi in questo senso, anzi è anche un occhio attento, quindi rientra anche nel vostro ruolo. Prego.
Valli. Dove sarà situato proprio il CEAS, insomma, in comunità montana, sì, in Unione dei Comuni, qui a Nova Feltra?
A Nova Feltra, sì, okay, sì, sì, bene. È riportato, sì, sì.
Va bene.
Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, procediamo alla votazione della proposta numero 6. Voti favorevoli, unanimità. Immediata eseguibilità, voti favorevoli, unanimità. Il Consiglio approva. Punto 8 con la proposta numero 4. Prevede l'approvazione del regolamento per l'utilizzo delle carte aziendali, carte di credito o prepagate. L'assessore Rinaldi, a cui cedo la parola, illustra la proposta.
Portiamo all'approvazione del Consiglio il regolamento per l'utilizzo delle carte aziendali di credito e prepagate. Vista la necessità, data dalla sempre maggiore diffusione delle forme di pagamento online tramite l'utilizzo di carte di credito prepagate, abbiamo ritenuto di prevedere la possibilità di rilascio da parte del tesoriere dell'ente di carte aziendali a soggetti dell'amministrazione specificatamente individuati. Nel regolamento sono disciplinate l'individuazione dei soggetti ad operare, le modalità di rilascio delle carte, l'individuazione delle spese ammissibili e dei relativi limiti e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute. Nel nostro caso abbiamo individuato come soggetto utilizzatore delle carte l'economo comunale nei limiti e nelle modalità previste nel regolamento allegato alla delibera e dalle norme di riferimento per gli acquisti. Nello specifico, l'importo spendibile con carta di credito o prepagata non potrà comunque superare i 5.000 euro annui. Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, si chiede al Consiglio di approvare il regolamento per l'utilizzo delle carte aziendali per il Comune di Nova Feltria.
Non ci sono interventi sulla proposta numero 4, la mettiamo direttamente in votazione. Voti favorevoli, unanimità. Immediata eseguibilità, voti favorevoli, unanimità. Il Consiglio approva. Punto 9, la proposta numero 8, l'approvazione del nuovo regolamento comunale per il funzionamento del servizio nido di infanzia, previa revoca del precedente approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 30 del 12 maggio 2021. L'assessore Vannoni illustra la proposta.
Vannoni. Sì, allora portiamo alla vostra attenzione delle modifiche, alcune anche direi sostanziali del regolamento che insomma, tutto sommato non aveva una vita così lunga perché lo avevamo approvato comunque a maggio del 21, però vi dico che insomma, le modifiche tengono conto anche delle richieste, di alcune richieste che ci avevano fatto i genitori e della anche circostanza, diciamo così, fortunata per cui possiamo permetterci di fare anche delle scelte che qualche anno fa non ci saremmo potuti permettere di fare, un po' perché appunto sono arrivate risorse anche da parte dello Stato, oltre a quelle regionali che ben conoscete, e quindi questa cosa ci permette, ecco, di essere anche un po' più coraggiosi. Allora, diciamo che vi do dei riferimenti perché diciamo che il regolamento lo abbiamo già approvato, lo do per noto, però ecco, vi nomino soprattutto quelli che sono le modifiche che andiamo a introdurre e ve le spiego. Allora, innanzitutto all'articolo 5, i requisiti per l'accesso, trovate una modifica che è veramente di tipo organizzativo perché spostiamo allora, la dicitura è possibile al comma 2, è possibile presentare la domanda di iscrizione anche nel caso in cui alla data di scadenza del bando in cui all'articolo 7 non si sia ancora residenti nel comune di Nova Feltrea, ma si intenda farne richiesta a condizione che il requisito sia acquisito entro il 30 giugno. Inizialmente c'era una data del 31 agosto che ci risulta troppo lontana per il procedimento che adesso vi andrò a narrare nel corso del percorso e delle introduzioni che modifichiamo, soprattutto il fatto che introduciamo una graduatoria provvisoria alla quale i genitori faranno delle osservazioni che poi dopo diventerà definitiva, quindi questa cosa ci porta via dei tempi tecnici per cui abbiamo necessità di anticipare un attimo il momento in cui diciamo, le cose si possono considerare insomma, bloccate e un po' le bocce ferme sulle quali fare tutti gli altri ragionamenti che sapete sul nido sono tanti e sono anche un po' variegati, soprattutto quelli legati alle fasce ISEE e quindi alla retta. Articolo 8, modalità e criteri per formazione graduatoria e ammissione al servizio. E allora qui rispetto alla si dice al comma 1 che nella fattispecie di cui il precedente articolo 7 si procede per fasi successive precisamente una prima fase che è il rinnovo iscrizioni al fine di assicurare la continuità educativa sono ammessi i bambini che hanno frequentato il precedente anno educativo e questo era come prima. Fatte salve le rinunce, trasferimenti e eventuali morosità. Questa cosa ci siamo trovati tecnicamente a doverla precisare. Okay, quindi è proprio solo per andare via più lisci. E poi l'articolo 3 è uguale, invece l'articolo 4, no, scusate, scusate, il comma 3 è uguale, siamo sempre nell'articolo 8. Invece il comma 4 si modifica e dice: ai fini della domanda di iscrizione, ogni dichiarazione deve fare riferimento a situazioni già in essere al momento della pubblicazione del bando, fatti salvi eventuali cambi di residenza, che era il passaggio di prima, entro il 30 giugno, come d'articolo 5. E qui vi dicevo questo bisogno di fossilizzare il momento in cui incominciare a fare i ragionamenti, quindi di modo che chi ha prodotto i documenti li può correggere, li può modificare fino a un certo punto, ma poi a quella data del 30 di giugno consideriamo, diciamo, il dato, quindi tutte le dichiarazioni portate, tutto quello che uno ha comunque presentato, che già di per sé, voi sapete che c'è la clausolina che dice che deve corrispondere a veridicità a quanto viene affermato, però insomma ci siamo trovati di fronte a dei casi dove le cose venivano messe in discussione, invece così precisiamo che c'è un termine che fa fede per tutti. Poi andando avanti abbiamo introdotto diciamo, una piccola modifica rispetto a prima, perché qualora la situazione si modificasse rispetto a quanto riportato nella domanda presentata, gli interessati fino allo scadere del bando possono produrre una dichiarazione aggiuntiva che attesti la nuova situazione. E poi al momento dell'accettazione del posto i richiedenti devono sottoscrivere la conferma del permanere della situazione dichiarata. E questo ve lo dicevo proprio perché abbiamo avuto insomma chi metteva in discussione delle cose perché non c'erano delle date perentorie, adesso le date sono perentorie. Poi la graduatoria provvisoria viene pubblicata all'albo, pretorio online sul sito istituzione comune, conformemente alle disposizioni contenute. E lì credo che, a parte alcune, appunto, qualche anche, è tutto comunque come era prima. Invece andrei a quella che è la tabella che accredita, dove ci sono i punti che fanno la somma, danno diritto alla graduatoria. Invece qui vi devo dire che abbiamo fatto delle considerazioni che ci portano diciamo, a modificare anche per certi aspetti in maniera sostanziale la tabella. Allora, per quello che riguarda il punto A1 e A2 sono esattamente come prima. Invece il punto A3 è tempi di lavoro. E abbiamo chiesto innanzitutto che venisse allegata la documentazione del datore di lavoro e abbiamo fatto una differenziazione in base, quindi una differenziazione di punteggio in base alle ore lavorate. Perché lo abbiamo fatto? Innanzitutto perché in questo momento in cui dovevamo un po' vedere di venire incontro anche a delle richieste dei genitori, abbiamo comunque visionato una serie di regolamenti di altri comuni. Questa cosa ci piaceva perché effettivamente diventa un modo anche molto concreto di stare sui bisogni delle famiglie, perché faccio un esempio, se una persona, uno dei due genitori, perché poi il punteggio come vedete è per ogni genitore, quindi si può anche moltiplicare, però se un genitore lavora dalle 15 alle 18 ore è diverso di un genitore che lavora più di 36 ore settimanali, quindi significa che ha del tempo che comunque non dedica al lavoro e quindi può avere, diciamo, considerato che salviamo sempre il discorso didattico perché tutti i bambini comunque inseriti in un percorso didattico fanno una crescita che è importante.